Lezione numero 7, prima parte, corrispondente alla giornata di lunedì 30 marzo. Allora, nell'ultima lezione siamo arrivati a toccare uno snodo importante che riguarda il passaggio dalla prima alla seconda parte di Verità e Metodo, in cui per la prima volta in maniera esplicita Gadamer afferma che l'estetica deve risolversi nell'ermeneutica. Questo passaggio è dunque rilevante per tutto il nostro discorso e in particolare per il confronto che abbiamo annunciato sin dall'inizio tra l'impostazione di Gadamer e quella di Figal, che per l'appunto contesta, mette in discussione questo passaggio, che possiamo intendere in vario modo, come un travaso, come un'annessione, come una nuova alleanza, ma insomma mette in discussione in ogni caso questo passaggio dell'estetica, questa risoluzione dell'estetica nell'ermeneutica. Allora, i problemi su cui dovremo soffermarci quest'oggi sono fondamentalmente due: cercare di precisare meglio, anche rispetto all'ultima volta, in cosa consiste questo passaggio in Verità e Metodo. È un passaggio strategico, ma appunto Verità e Metodo, il testo di Verità e Metodo, ha una sua struttura che influenza, determina in maniera decisiva il senso di questo passaggio all'interno, diciamo, dell'economia complessiva dell'opera. Dunque questo non è l'unico modo di intendere la relazione tra estetica ed ermeneutica. Perché? Perché nel saggio del 1964, intitolato per l'appunto Estetica ed ermeneutica, vedremo che questa relazione si configura in maniera diversa, in una maniera che è certamente differente rispetto a Verità e Metodo, ma che non è tale da sovvertire il risultato, l'acquisizione, l'esito teorico di questa opera sistematica. Il piccolo testo del 1964, nella versione delle opere complete di Gadamer, si tratta di un testo di ben 8 pagine. Ecco, questo breve testo dunque non rimette in discussione il passaggio elaborato in maniera piuttosto articolata e per certi aspetti anche macchinosa, il passaggio dalla prima alla seconda parte di Verità e Metodo, non lo sconfessa, non lo rimette in discussione, ma si pone su un piano diverso. È come se Verità e Metodo si muovesse a un certo livello, un livello diciamo più elementare, mentre il testo del 64, questo brevissimo testo ma di grande rilevanza, questo breve testo invece sviluppa la propria argomentazione su un piano più elevato, o se vogliamo più specifico. Dunque non c'è una sconfessione, ma c'è una precisazione che si mostra di primo acchito come una sorta di revisione anche profonda. Cercheremo di capire fin dove arriva questo elemento di revisione e soprattutto cercheremo di disinnescare questa impressione, di smentire questa impressione che noi possiamo avere leggendo prima un testo e poi l'altro, l'impressione cioè che Gadamer abbia cambiato idea. Non credo che sia così, ma ha semplicemente sviluppato la sua impostazione generale a due livelli diversi. È dunque importante avere presente anche il piano argomentativo di Verità e Metodo per apprezzare fino in fondo la rilevanza di questo testo, che peraltro è il primo testo che noi annoveriamo nel programma d'esame e anche nell'insieme dei testi su cui lavoreremo in queste lezioni, diciamo, audio. Allora, la prima parte di Verità e Metodo, facciamo un piccolo riassunto, cerchiamo di fare un piccolo bilancio, di illustrare brevemente il senso della comprensione storica, cioè in che cosa consiste la proposta ermeneutica di Gadamer relativamente alle scienze dello spirito, che si misurano fondamentalmente con la tradizione. Quindi cerchiamo di precisare questi aspetti per poi passare invece a un'analisi dettagliata, molto più dettagliata, del testo del 1964. Allora, ricordiamo il punto a cui eravamo arrivati la volta scorsa, cioè la letteratura, che è l'ultima arte che diciamo Gadamer prende in considerazione. La letteratura ha il problema di confermare il modello teorico, il registro, diciamo, sistematico con cui Gadamer affronta il tema dell'arte. Gadamer pensa all'arte, abbiamo detto, come un processo ontologico dove la dimensione rappresentativa, la messa in atto rappresentativa dell'opera, costituisce il compimento del processo. Questo processo prevede al suo interno una serie di fasi, tutte ugualmente importanti, ma diciamo l'elemento della fruizione o della ricezione è davvero il coronamento di questo intero processo. Dunque, l'arte è fatta sicuramente di un momento creativo, produttivo, da parte di un autore. A questo livello si colloca una prima forma di mimesis, dice Gadamer, cioè l'opera viene creata per rappresentare, in qualche modo per mettere in scena il suo contenuto, e il suo contenuto, abbiamo detto, per Gadamer riguarda sempre il mondo in cui noi viviamo, anche se viene trasfigurato fantasticamente. L'arte parla sempre di noi e del mondo, perché vuole dirci la verità, una verità che viene accennata, allusa, che non può mai essere tradotta fino in fondo in concetti determinati, ma è una verità che ci raggiunge, ci colpisce, è una verità che noi possiamo comprendere, è una verità quindi completamente alla nostra portata, al punto tale che è in grado di toccarci, di sconvolgerci, di trasformarci. Dunque, l'arte è composta di questi momenti, ogni arte. La letteratura, diciamo, si distingue dalle altre arti per il fatto che la sua fruizione consiste non nell'assistere a uno spettacolo, non nel recarsi in un museo o comunque davanti a un'opera d'arte figurativa per contemplarla, ma consiste in un atto di lettura. Questo atto di lettura, in realtà, anche quando è silenzioso, conserva i tratti fondamentali della Darstellung, della rappresentazione. Quando noi leggiamo è come se mettessimo in scena il testo per noi stessi, con tutto diciamo l'onere che questo comporta, perché leggere un testo impone in qualche modo un testo rilevante, significativo come un'opera d'arte, impone a noi lettori di essere all'altezza della lettura che stiamo facendo e dunque impone di realizzarlo, di metterlo in opera cogliendone tutti gli aspetti, che sono certamente contenutistici ma anche formali e che dunque hanno a che fare anche con la componente ritmica, sonora del testo, soprattutto nel caso della poesia. Dunque l'atto di lettura è un atto impegnativo anche per il lettore, perché in questa lettura l'opera si realizza e arriva al suo pieno compimento. Questo modello deve essere ora messo a frutto, in cui la verità dell'opera si estrinseca in maniera imprevedibile e sempre rinnovabile nel momento della sua fruizione. Questa acquisizione deve essere utilizzata per elaborare un nuovo modello di comprensione che valga anche per le Geisteswissenschaften. Cioè l'arte è una sorta di esperimento pilota condotto da Gadamer per acquisire un risultato che deve essere poi condiviso ed esteso a tutte le arti, a tutte, scusate, le discipline scientifiche che fanno parte delle cosiddette scienze dello spirito, in cui rientra non solo la storia con tutte le sue ramificazioni che vanno dalla storia politica alla storia economica o anche semplicemente diciamo alla cultura materiale, per non dire all'archeologia, eccetera. Nell'ambito delle scienze dello spirito sta anche la filosofia, e dunque l'arte, attraverso questa nuova dimensione di verità che dischiude, serve anche a, ad aprire un nuovo capitolo nel modo di intendere la filosofia stessa, in una chiave cioè di tipo ermeneutico. Il problema dunque viene posto da Gadamer in questi termini. Leggo a pagina 202, scusate, di Verità e Metodo, un passo che probabilmente ho già letto, che sicuramente credo di aver letto anche le volte scorse, ma insomma lo rileggo brevemente e poi cerchiamo di dargli una qualche sostanza in più. Allora, l'opera d'arte si realizza pienamente solo nella rappresentazione che se ne dà, ma questo vale ora per la comprensione di ogni testo? Questa è la domanda che si fa Gadamer. Abbiamo stabilito che la letteratura funziona così, è un processo strutturato in termini di rappresentazione, ma quello che vale per la letteratura in senso specifico, cioè come forma di arte della parola, vale per la comprensione di ogni testo letterario in senso ampio, cioè un testo scritto che è anche e soprattutto un testo tramandato dal passato? Gadamer si avvale di questa comunanza, diciamo, della scrittura, dell'elemento scritto, che riguarda sia la letteratura in senso artistico, sia la letteratura in senso più ampio, come documentazione, attestazione scritta, attestazione di un contenuto che viene esplicitamente fissato per iscritto. Potremmo dire che il senso di qualunque testo si realizza solo nella ricezione da parte di chi lo comprende? Possiamo arrivare a dire questo sulla scorta di quello che abbiamo visto a proposito dell'arte? Si può cioè dire che il comprendere appartiene al realizzarsi del senso, all'accadere del senso, in tedesco qui abbiamo Sinngeschehen, che sicuramente tradotto in senso letterale può essere, diciamo, poco comprensibile di primo acchito, ma insomma questo realizzarsi del senso è un accadere in realtà. Ripetiamo dunque, il comprendere appartiene all'accadere del senso di un testo allo stesso modo in cui l'essere resa udibile appartiene essenzialmente alla musica? Cioè, fino a che punto l'elemento della comprensione, cioè della attivazione, dell'attuazione, dell'accadimento del senso, che diciamo prima di ogni lettura e quindi prima di ogni comprensione è soltanto potenziale, no? Fino a che punto questo momento, che nel caso dell'arte era un momento di fruizione e che qua invece diventa un momento di effettiva comprensione, nel senso di venire a capo di qualcosa di, diciamo, inizialmente estraneo e quindi incomprensibile, no? Allora, naturalmente la risposta di Gadamer è affermativa, cioè noi possiamo usare per le scienze storiche, per le scienze dello spirito, questo modello che abbiamo già così felicemente illustrato, felicemente dal suo punto di vista, naturalmente, per la dimensione artistica. Non posso qua dirvi o cercare di dirvi in cosa si traduca questa affermazione o questo convincimento, perché questo comporterebbe, diciamo, l'illustrazione di tutta la seconda parte, no? Cosa che non ci è permessa. Allora, però qualcosa devo pur dirvi. Perché? Perché allora dobbiamo capire quanto nella comprensione che ognuno di noi realizza di un testo, quanto in questa comprensione noi ricercatori storici o comunque diciamo lettori di testi che vengono dal passato, di tutti i testi sostanzialmente, giuridici, religiosi, ma anche filosofici, abbiamo detto. Ecco, che cosa facciamo realmente noi quando ci misuriamo con un testo che cerchiamo di comprendere? Ecco, nella nostra comprensione, quando lo comprendiamo, quando sentiamo e percepiamo che il testo comincia a parlarci, che si dischiude, che non è più semplicemente estraneo, ma comincia a mostrare dei lineamenti. Ecco, in questo momento, esattamente in questo momento, per Gadamer si realizza un atto di conoscenza in cui noi in realtà non abbiamo a che fare con un oggetto, cioè il testo e il senso del testo non sono un oggetto, esattamente come non era un oggetto l'opera d'arte. Perché? Perché la comprensione storica per Gadamer non consiste soltanto nel ricostruire il contesto di appartenenza di un testo che stiamo leggendo, quindi nel comprendere anzitutto la lingua in cui il testo è scritto, e spesso si tratta di lingue inizialmente sconosciute o comunque di lingue non più praticate, non più parlate, di cosiddette lingue morte, ma oltre, diciamo, all'elemento puramente linguistico, per comprendere un testo è importante ricostruire il contesto, la trama di relazioni che quel testo ha con gli eventi dell'epoca in cui è stato scritto, ma anche con i modi di pensare, le mentalità, le credenze. Dunque, per comprendere un testo proveniente dal passato, noi dobbiamo certamente porci il problema di ricostruire il suo contesto di appartenenza, ma per Gadamer questo è solo un atto preliminare ed è un atto che comunque sta all'interno di una operazione più ampia a cui noi non possiamo comunque sfuggire, che è quella di integrare l'orizzonte dell'opera con l'orizzonte del nostro presente, cioè ogni atto di comprensione di un documento o di un testo scritto di varia natura proveniente dal passato è sempre e comunque un atto di integrazione.